Stai per ascoltare un podcast di studenti.it. Tutti i contenuti sono protetti da copyright. Vieni su www.studenti.it per conoscere tutti i podcast didattici. Impero romano e stratificazione sociale. La società romana della prima età imperiale non era strutturata in maniera differente da quella della tarda Repubblica. Questa società si componeva di due grandi parti. Le fonti giuridiche romane parlano di honestiores, detentori di una posizione sociale ed economica elevata, e del prestigio corrispondente, da una parte, e di humiliores e teuniores, dall'altra. Si possono stabilire quattro criteri per l'appartenenza della posizione elevata: si doveva essere ricchi, esercitare funzioni superiori e di potere, disporre di prestigio nella società, essere membro di un ordo dirigente, un ordine privilegiato organizzato corporativamente. Chi soddisfaceva queste condizioni apparteneva agli strati sociali superiori, cioè ai membri dell'ordo senatorius, dell'ordo equester e dell'ordo decurionum. I membri degli strati sociali inferiori si identificavano con i produttori dei settori economici rurali ed urbani. Decisivo non era tanto il denaro contante quanto la proprietà terriera. Nella prima età imperiale la concentrazione della proprietà terriera aumentò incessantemente, tanto che Plinio il Vecchio parlò di distribuzione della terra attraverso i latifundia. Le famiglie facoltose possedevano palazzi e ville, al contrario i contadini vivevano in case primitive ed in capanne. I poveri erano costantemente esposti all'umiliazione sociale. Le magistrature più alte spettavano ai gruppi privilegiati. I posti più elevati nell'amministrazione dell'impero e del comando dell'esercito erano riservati ai senatori e ai cavalieri, l'amministrazione delle comunità cittadine alle élite locali riunite nei singoli ordines decurionum. Il Senato era l'organo più importante del potere legislativo ed i senatori e i cavalieri eminenti partecipavano al potere in misura rilevante, come membri del Consilium imperiale, come governatori delle province, comandanti dell'esercito, prefetti del pretorio e funzionari dell'amministrazione. Essi erano sempre sotto controllo e si comportavano secondo le indicazioni dell'imperatore. Fatta eccezione per liberti ricchi e personale di corte facoltoso ed influente, la posizione sociale elevata si identificava con l'appartenenza a uno degli ordini privilegiati. Pur rispondendo a determinate condizioni sociali, non si entrava automaticamente negli strati sociali dirigenti. L'accettazione in un ordo avveniva in virtù di un atto formale, l'appartenenza veniva espressa tramite simboli di una titolatura tipici dell'ordine di appartenenza. A partire da Augusto il rango era ereditario, tuttavia anche gli homines novi furono ammessi in questo ordine dall'imperatore. Questi concesse loro il latus clavus, la striscia di porpora larga. Potevano aspirare alle magistrature senatorie inferiori se si trattava di uomini anziani. Essi venivano inseriti dall'imperatore in un rango adeguato di funzionari senatori più alti. La missione tra i cavalieri avveniva in virtù del fatto che l'imperatore concedeva l'ecus publicus, cui seguiva l'assunzione di cariche equestri, e si portavano come simbolo del proprio ordine la striscia di porpora stretta, l'angustus clavus, sulla tunica, un anello d'oro, il titolo equo publico o equus romanus. Nell'ordine dei decurioni delle singole città si era ammessi ricoprendo una magistratura cittadina o grazie alla registrazione ufficiale nelle liste dei decurioni. L'esclusione da un ordo rappresentava una caduta sociale. Accesso ed appartenenza erano chiaramente controllabili, la gerarchia dell'ordinamento sociale fu rigorosamente conservata. Tra i fattori che determinavano l'appartenenza agli strati sociali superiori privilegiati o a quelli inferiori della società romana va ricordata l'origine personale. La posizione sociale era ereditaria. La società romana, tuttavia, non fu un sistema castale, la capacità personale era apprezzata e singoli individui sottoponevano a critica il principio della nobiltà di nascita. La posizione sociale dipendeva dalla posizione giuridica. Solo i cittadini avevano i diritti necessari per una posizione elevata. Anche tra i cittadini vi erano due categorie, quella dei cittadini di pieno diritto e quella dei semicittadini delle comunità di diritto latino. Le cariche nel servizio statale o nell'amministrazione delle città organizzate come municipi o colonie erano accessibili soltanto ai cittadini romani. Solo questi ultimi venivano impiegati nel servizio delle legioni romane e costoro soltanto disponevano di diversi privilegi in fatto di diritto privato. Decisiva poteva essere un'altra distinzione giuridica se un cittadino era libero per nascita o per manumissione, oppure se come schiavo rappresentava una proprietà altrui. Importante era la zona dell'Imperium Romanum da cui un individuo proveniva e la popolazione a cui apparteneva. La società romana era aperta agli alieni e agli esterni, anche nelle sue posizioni di vertice. Non di meno anche privilegi e pregiudizi poterono essere estirpati solo lentamente e neppure completamente. Sotto i primi imperatori, l'egemonia dell'Italia e degli italici fu considerata naturale. Abilità e capacità personali, talento, educazione, meriti politici erano importanti, ma la possibilità che in base ad essi si determinasse la posizione sociale aveva dei limiti. L'educazione poteva avere un ruolo importante, la conoscenza del diritto procurava posizioni di vertice. Tra i senatori eminenti vi erano oratori, avvocati e filosofi. I meriti politici e militari e la lealtà potevano avere un'importanza decisiva in situazioni critiche di politica interna. Soltanto nel servizio politico e militare, a vantaggio dell'imperatore, i meriti e le capacità personali contavano in maniera decisiva, ma senza che potessero annullare l'importanza dell'origine elevata. Questo podcast è terminato. Vieni su www.studenti.it per conoscere nuovi MP3 didattici.